Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Fortune fame, mirror vein, gone insane, but the memory remains.
Se sei arrivato ad ascoltare fino a qui, e spero di sì, significa due cose. Uno, ti sei beccato un po' di The Memory Remains dei Metallica. Gran canzone, secondo me. Forse anche un pochettino sottovalutata. Due, sei arrivato fino a qui ascoltando alcuni episodi della mia vita da podcaster, in questa trasmissione, Tecnopills. E questo è numericamente l'episodio 400 bis, perché potrebbe essere il 401, perché il 400esimo era quello scorso, però questo è una sorta di follow up di questo episodio, di quell'episodio, per cui ho deciso di chiamarlo 400 bis ed è l'ultimo episodio di questa trasmissione. E questa cosa necessiterebbe di essere chiarita un pochettino, e però lo facciamo alla fine. Quello che ho fatto è stato espandere un pochettino il mio pensiero, quello della puntata precedente, sul virtuosismo, sulla tecnica e a scapito dell'emozione, eccetera eccetera eccetera, andando a intervistare alcuni amici che sono dei cari amici prima di tutto, e dei professionisti nel loro settore, professionisti di settori in cui c'è bisogno di avere sia tecnica che emozione. Allora ho chiesto ad ognuno di loro come vivono questa cosa, e dato che si tratta di un sacco di gente che fa un sacco di cose diverse, e soprattutto la maggior parte delle quali sono cose che sono praticamente real time, cioè che hanno bisogno comunque della performance, non significa che appunto c'è un momento in cui quella cosa deve essere fatta in quel momento lì e adesso, il loro approccio è anche relativamente differente. Anche io faccio un lì adesso, cioè quando faccio le riprese, però sono un post produttivo, questo significa che io lavoro molto dopo aver fatto le riprese, da solo nel mio studio, con il mio computer, con i miei strumenti. Loro invece hanno un approccio molto più live, chi fa delle cose e poi dopo le presenta, e chi invece proprio le presenta intanto che le fa. Per cui sarà molto molto divertente. Poi parliamo del fatto che questo è l'ultimo episodio di questa trasmissione a valle di queste interviste, che secondo me saranno anche piuttosto interessanti, perché sono interviste belle. Ora, di tutte le persone con cui ho chiacchierato, ci sono tutti i riferimenti qua nelle note di questo episodio, e vi consiglierei di seguirli tutti quanti, perché ognuno di loro ha delle cose molto belle da mostrarvi e molto, molto interessanti da comprendere, da scoprire. Per cui fatevi un favore e seguiteli, perché per voi sarà sicuramente una cosa positiva. Detto questo, vi lascio alle interviste e vi auguro un buon ascolto. La prima persona che ho contattato è lo chef Gabriele, che collabora con il podcast Il vino lo porto io, e sta diventando sempre più tosto e cazzuto dal punto di vista della preparazione dei piatti e della tecnica, e proprio per questo motivo, visto che ha anche lavorato in un ristorante stellato, gli ho chiesto com'è il bilanciamento tra la tecnica e l'espressività. Allora, ciao a tutti, siamo qui con Gabriele Palermo, lo chef del podcast Il vino lo porto io, ma anche lo chef e basta, il nostro chef nemmeno troppo misterioso e nemmeno troppo volante ultimamente, a cui voglio chiedere effettivamente una cosa. Allora, io ti dico la verità, ogni tanto guardo Masterchef, presente quella trasmissione?
Sì, certo che ho presente, avevo anche partecipato anni fa alle selezioni.
E allora, tu hai presente che ogni tanto tirano fuori questa famosa cosa che dicono: si vede che non metti l'emozione nel piatto. Hai presente?
Sì, capisco cosa intendono, e si tratta in realtà della passione e nel creare un racconto attraverso il piatto.
Ok, in realtà volevo essere un pochettino più, più schematico, devo dirti la verità, e mi fa piacere che adesso tu possa rispondere alla domanda. Allora, io faccio un mestiere, tra virgolette, creativo ogni tanto, so che non sembra, ma ogni tanto mi capita di farlo, ed è un mestiere che necessita di studiare, come anche il mestiere che fai tu, che ancora di più. Nel senso, studiare significa studiare un sacco di teoria, mettere in pratica questa teoria e portare avanti gli skill e arrivare a un punto tale per cui questi skill sono talmente dei meccanismi che diventano quasi degli automatismi, e allora puoi passare a un livello successivo in cui queste cose sono, tra virgolette, date per scontato, un po' come quando usi i pedali nell'automobile, dopo che hai imparato a guidare vanno da soli, a questo punto passi ad altro, e per cui uno può anche dire sì, posso pensare a qualcosa di emozionante, però tutta la componente tecnica non va a farsi benedire. E volevo capire invece dal punto di vista della cucina, invece come tu affronti questa cosa sulla componente tecnica, come da alla fine della componente tecnica poi eventualmente si passa a qualcos'altro.
La componente tecnica probabilmente risulta essere, secondo me, fondamentale, perché io la paragono ogni tanto all'arte. Ad esempio, spesso si parla di pittori come Picasso, no? Che disegnava queste facce un po' strane, e si racconta che prima di arrivare a quel punto ha conosciuto realmente quella che era la tecnica per disegnare o per dipingere. E nella cucina vale grosso modo la stessa cosa. Il punto di partenza è la conoscenza della materia prima e la tecnica per trattare la materia prima. Anche in questo caso devi studiare, devi applicarti, devi conoscere anche degli chef che possono guidarti. Una delle grandi rivoluzioni della cucina contemporanea, creata da Ferran Adrià, parte dalla tecnica, anzi parte dalla chimica, e conoscendo la chimica degli alimenti che Ferran Adrià poi ha creato le sue emozioni, ha creato la sua, chiamiamola, forma d'arte. Ecco perché anche in cucina è importante conoscere le tecniche, conoscere come manipolare la materia prima. Del resto di questo si tratta, avere una buona materia prima che deve essere manipolata attraverso la conoscenza della chimica della materia e delle tecniche da utilizzare. Credo che sia la base. Poi dopo, quando questa tecnica è assodata, viene la parte emozionale, il ricreare un sapore che è in noi, come le Madeleine de Proust, per dare un'idea, che però è stato ricreato attraverso magari una tecnica di lavorazione nuova, attraverso il gioco delle consistenze che si possono realizzare appunto solo se si ha una buona conoscenza tecnica. Da lì parte l'emozione, da lì parte il racconto di un piatto, ad esempio l'utilizzare alcune tecniche per creare la parte croccante del piatto è importante. La parte croccante del piatto stimola i nostri sensi, la capacità di creare contrasti, e tutto deve essere giocato appunto sulla base di una conoscenza tecnica.
E allora invece vediamo noi, nel senso, tu quanto tempo della tua ricerca la passi alla tecnica e quanto invece la passi alla emozione? Fa ridere soltanto a farla sta domanda.
Diciamo così, che paradossalmente l'emozione nasce dalla tecnica, ovvero tu, o almeno nel mio caso, immagini un abbinamento, immagini un sapore, immagini come possa funzionare al palato, e poi da lì cerchi di creare attraverso la tecnica il metodo per realizzare e per raggiungere questo tuo scopo. E se vuoi dare delle sensazioni vellutate in bocca, se vuoi ad esempio giocare fra il morbido e il croccante, allora utilizzi magari delle tecniche che possono essere le spume, di contro a un'essiccazione lenta, e lì vai ricreando quelle che sono emozioni, vai ricreando un racconto, il pensare magari a un piatto del passato che però con una consistenza diversa, con delle variazioni sul tema, possono non solo ricrearne i sapori ma amplificarli. Ferran Adrià, per fare un esempio, proponeva nel suo menù le nuvole di mozzarella. In realtà il sapore era grosso modo lo stesso, ma utilizzando la tecnica della una specifica tecnica, utilizzando i sifoni, riusciva a creare una spuma molto morbida che una volta mangiata riusciva a coprire contemporaneamente tutto il palato, e la sensazione di sapore risultava più forte al palato, così come le cosiddette nuvole di cioccolato fondente fatte da Adrià, che non era altro che cioccolato sciolto a bagnomaria e poi montato con un sifone, diventava una spuma molto soffice che una volta avvolto il palato, come dire, creava questo shock a livello di papille gustative che un pezzo di cioccolato fondente non avrebbe dato. Quindi questa è la tecnica applicata all'amplificazione del sapore. Bottura, altro grande genio della cucina italiana, non fa la stessa cosa con la mortadella, creando questo ricordo di un panino alla mortadella, ovvero facendo una spuma di mortadella e amplificandone il sapore addirittura attraverso un distillato analcolico, ovviamente, di mortadella. Quindi in questo modo, attraverso la tecnica, riesce a esaltare anche quella che è la tradizione e un ricordo, magari un sapore di quando eri bambino.
Adesso ti faccio una domanda che mi è venuta così spontanea. Non c'è il rischio che a volte la tecnica divenga fine a se stessa? Un po' come dire, vi faccio vedere che sono bravissimo, che sono un virtuoso, e allora faccio qualcosa che però diventa sì un grandissimo esercizio di stile, che però perde il contatto invece con la parte, cioè nel senso, sì, è bellissimo da vedere, è bellissimo da toccare, da mangiare, però non mi piace. Chiedo, eh?
Assolutamente sì, c'è il rischio. In alcuni casi è successo, a mio parere. Però fa parte del gioco. Cioè, sono quei casi limite, quelle, chiamiamole, degenerazioni che possono accadere. E del resto avviene in tutto, così come ad esempio la moda. C'è stata la moda, che è stata anche lì lanciata da Adrià, che è quella dello sferificare tutto. Tutto diventava una sfera con un ripieno liquido, partendo da un prodotto magari solido. Ok, può capitare, ma rimane il fatto che chi ha iniziato e chi ha sperimentato per prima ha fatto una gran genialata.
Ok, adesso invece, così, una domanda personale: il piatto più tecnico che adori, invece quello che il più tecnico che prepari, e quello più invece magari più meno tecnico, più semplice, però che ti dà più soddisfazione?
Quello più tecnico che preparo lo devo ancora preparare. Diciamo che i limiti della tecnica sono quasi infiniti, e quindi il più tecnico che preparo lo preparerò, credo, in futuro. Quello più semplice, ad esempio, molti si sono cimentati su questo piatto, è la pasta burro e parmigiano. Grandi chef cercando di togliere, ecco, Marchesi era uno dei grandi padri della cucina italiana contemporanea, che sosteneva che la cucina fosse un'arte del levare, non dell'aggiungere. Ridurre tutto alla massima semplicità, ma al massimo gusto allo stesso tempo. Ecco, la pasta burro e parmigiano potrebbe essere un'idea.
Okay, questo mi ricorda la corrente che c'è nella direzione della fotografia negli ultimi 10 anni, che è la sfida di andare a usare sempre meno luci per illuminare una scena, fino al punto in cui se ne usa soltanto una e si usano i riflessi o artificiali o naturali per illuminare una cosa. Però questa è la direzione della fotografia. Ok, grazie di aver partecipato, Gabriele. A parte il podcast Il Vino Lo Porto Io, di cui mettiamo tutti i link nelle note di questo episodio, se uno volesse trovarti, scoprire cosa fai, chi sei, come fa?
Può soltanto guardare il podcast Il Vino Lo Porto Io e guardare il profilo Instagram.
Va bene, ok, perfetto. Ringraziamo tutti insieme Gabriele e diamo appuntamento al prossimo intervistato.
Subito dopo ho contattato Gianluca, che è un sacco di cose. È bravissimo a cucinare, è un informatico, ma gli ho fatto delle domande in quanto lui è anche un bravissimo fotografo, che ha grandissime capacità di cogliere l'attimo, di cogliere l'espressione delle modelle, soprattutto ha un gusto dal punto di vista dell'estetica che io gli invidio tantissimissimissimo. Per cui 3-2-1 l'intervista a Gianluca.
Siamo qui con una delle persone che stimo e ammiro di più, e ci siamo conosciuti dopo essere stati nella stessa scuola, ma dopo ovviamente, perché le cose facili non le facciamo. Lui è un sacco di cose, un sacco di persone, è un cuoco, è un informatico, ma soprattutto oggi ne parlo con voi di lui in qualità di fotografo. Lui è un grandissimo fotografo di ritratti, ma non solo. E oggi voglio parlare con lui di tecnica, di virtuosismo e di espressività. Allora, quanto è importante per te la tecnica?
La tecnica è la base di tutto. Se non hai la tecnica, non puoi padroneggiare la tecnica e gli strumenti, non puoi esprimere il tuo essere, la tua fantasia e la tua arte. Questo è pacifico. Senza conoscere profondamente quali sono i meccanismi, non puoi avere completamente sotto controllo tutte le leve, tutti i parametri che ti servono per creare la tua arte, che sia grande o piccola, ma comunque importante.
Ok, allora, posto che il percorso che fanno tutti è sempre quello, nel senso, scopri una passione, un tuo interesse, ti metti a studiare in maniera più strutturata oppure anche da autodidatta, a un certo punto perché devi imparare, devi conoscere gli ingredienti della torta. Però a un certo punto, ovviamente sperimentando e facendo cose, arriva il punto in cui la tecnica serve all'espressività. Ma ti è mai capitato di inseguire troppo la tecnica e di abbandonare l'espressività? Cioè, quando il virtuosismo prevarica?
Sì, assolutamente. Non si smette mai di imparare, quindi quando impari una nuova cosa o hai in mano un nuovo strumento, all'inizio sei sempre tentato di abusarne, e quello che produci è ovviamente frutto poi di questa tua sperimentazione, questo tuo studio, e spesso è un po' troppo e quindi non centri l'obiettivo.
Ma tu te ne rendi conto che la tecnica sta prevaricando l'espressività?
No, solo dopo. Perché all'inizio sei così invasato che ti dimentichi di essere obiettivo. Quindi quando poi guardi il risultato, magari a distanza di qualche giorno, di qualche tempo, ti accorgi che hai esagerato con qualcosa e, insomma, tralasciando il buon gusto, poi alla fine non deve essere così. Cioè, la sperimentazione va bene, ma non deve essere troppo marcato una tecnica o una...
Cosa vorrei dire?
No, non lo so, cioè,
potrei raccontarti l'origine della mia passione da fotografo.
Allora, questa è praticamente come ho iniziato. Io un giorno guardavo le mie foto e guardavo le foto degli altri e dicevo: ma perché faccio così schifo a fotografare? Cioè, che cosa bisogna fare? Qual è il motivo per cui le mie foto fanno schifo e quelle degli altri? Allora ho iniziato a documentarmi, inizialmente su internet. Ho scoperto delle cose e ho iniziato ad appassionarmi. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata andare alla Fnac che c'era in via Torino e ho comprato un kit con una reflex e una lente e la schedina di memoria. Poi, cioè, l'ho montata, ho guardato e ho deciso di comprare un libro. Quindi ho scelto un libro proprio che spiegasse in maniera molto rigorosa le basi della fotografia. L'ho letto 3 volte prima di scattare la prima fotografia. Allora, le prime fotografie le ho fatte al parco di fronte casa, dopodiché, siccome una delle mie più grandi passioni sono... cioè, fin da piccolissimo, io compravo Max, ho messo le Max. Okay. E c'erano le foto di queste modelle bellissime, cioè, quindi io le guardavo, erano tutte le più famose top model dei tempi, no? Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Io leggevo queste riviste e mi appassionavo di queste modelle, queste erano bellissime. Allora ho detto: ma non è che anche io posso fotografare delle modelle? Cioè, per me sarebbe un sogno, che due passioni che si uniscono e realizzazione di un sogno. Allora ho trovato che effettivamente esistono dei club, delle iniziative per cui si prende una modella, c'è un fotografo esperto che organizza lo shooting in uno studio, tu vai lì e in condivisione questa modella con non so, un'idea, cioè una volta era, ad esempio, rifacciamo le foto in uno stile di questo fotografo famoso, quindi modella truccata, vestita come questo qua, le luci organizzate in una certa maniera e si scatta. Poi tornavo a casa, facevo la mia bella post produzione ed ero contento, e ho fatto un paio d'anni così a fotografare modelle più o meno vestite, e alla fine mi sono appassionato del ritratto. Poi, vabbè, è capitato di fare fotografie a matrimoni, la gente era molto contenta del risultato, poi sono andato a fotografare qualche backstage con qualcuno di mia conoscenza, poi da cosa nasce cosa mi sono ritrovato a fotografare musica dal vivo. E questo è stato il percorso, cioè una cosa molto, insomma, un sogno, quello di fotografare modelle, che poi si è evoluto in qualche altra cosa, si è unito con altre passioni, la musica e altro. Molto bello.
Allora, gli strumenti adesso di intelligenza artificiale sulla pulizia del suono sono una cosa paurosa.
Esatto, l'intelligenza artificiale tra l'altro è un tema molto attuale in fotografia, perché molte software house hanno tirato fuori degli strumenti che aiutano tantissimo a velocizzare la post-produzione. E io devo ammettere che, pur essendo un purista, ho ceduto e anch'io li utilizzo spesso per i social, perché ormai la fotografia è legata in maniera molto stretta al mondo dei social, quindi quando tu produci per un Instagram, un Facebook o qualsiasi altra cosa, ci sono dei tempi di produzione molto stretti, quindi ben vengano questi strumenti di intelligenza artificiale che fanno il lavoro per te e spesso lo fanno anche meglio.
Infatti io ogni tanto, quando mi capita di fare il fotografo, che nella mia professione è l'1% delle volte, cioè io tendenzialmente vengo pagato per fare video, ogni tanto faccio il fotografo, però in entrambi i casi io non parlo mai di faccio video, faccio foto, io mi occupo, tendenzialmente parlo di imaging, nel senso di raccolgo del materiale che poi stravolgo, costruisco in modo tale da arrivare a produrre delle immagini che poi hanno la cui origine non è essenzialmente naturalmente solo fotografica o solo anche realizzata da me. Spesso e volentieri mi capita di girare del girato e poi di metterlo insieme con delle immagini di stock. Per cui quello che dico adesso spesso e volentieri è che mi reputo un professionista non perché mi pagano per fare un lavoro, ma perché strutturo il mio lavoro in modo tale da produrre dei contenuti veicolando il messaggio del cliente, che questa è la cosa fondamentale. Per cui se c'è un'intelligenza artificiale, se c'è qualcosa che ti permette di arrivare più efficacemente al risultato, chi se ne frega, cioè nel senso, ben venga. Il problema è non dire prendo questo, lo prendo e lo applico così com'è, e poi in realtà saperlo usare.
Il problema è anche che tendi ad appiattire tutto, perché l'intelligenza artificiale è bella e comoda, però ricordati che quando tu utilizzi una scorciatoia devi pagarne anche le conseguenze, quindi si appiattisce tutto, tutto è più o meno uguale, tutto è più o meno sintetico, e magari si perde anche un po' l'estro della persona, magari quelle piccole imperfezioni che rendono anche più bello quello che stai facendo. Con l'intelligenza artificiale diventa tutto plasticoso in un certo senso.
È vero, e sono il primo a dirlo, infatti dicevo deve essere uno degli ingredienti che hai in mano. Tu stesso hai detto io uso l'intelligenza artificiale, ma poi dopo ci faccio comunque qualcosa perché diventa una roba mia. Però a me è capitato di lavorare con un cliente non grande, grandissimo, e di fare una cosa e mi ha detto no, questo non lo fa nessuno, non possiamo farlo noi diverso dagli altri.
Beh sì, in realtà qua stiamo parlando di lavoro, ok? Quindi quando tu lavori l'arte è un po' messa da parte. E non è quello che fai, è un contenuto più o meno asettico, più o meno sterile, diciamo. Quando invece puoi lanciarti in cose un po' più artistiche, un po' più elaborate, allora è lì il discorso che stavo facendo. Gli strumenti di intelligenza artificiale vanno molto molto limitati, vanno utilizzati come strumenti e non come un autopilota della tua post-produzione.
Corretto. Va bene, ringraziamo Gianluca. Dove ti possiamo trovare?
Mi dovete cercare bene perché... Allora, principalmente credo che il posto più facile dove trovarmi sia Instagram, GS Photo Live Events è il mio account, e lì trovate qualcosa che parla di me.
Ok, ovviamente il link lo trovate nelle note di questo episodio. Grazie ancora Gianluca della tua partecipazione.
Grazie a voi.
Questa persona che ho contattato è la mia carissima amica, è un'amica proprio la super amica di mia moglie, Alice Cheope.
Alice ha il suo nome vero, Keo per il suo nome d'arte, probabilmente mi picchierà per aver detto queste cose, ma fa niente, che è un sacco di cose, tutte bellissime, ma soprattutto è una ballerina che ha studiato e studia tantissimo tuttora, e di conseguenza, proprio perché è una performer a vari livelli, infatti dopo, quando vi metterò il link delle cose che fa nelle note dell'episodio, potreste scoprire un sacco di cose assurde, fighissime. E volevo appunto parlare anche con lei. Una mattina ci siamo trovati davanti a un caffè e abbiamo fatto queste due chiacchiere. Ok, sono qui con Alice, che è contemporaneamente una persona e tante cose messe insieme. Prima cosa, è una persona deliziosa, una persona generosa, gentilissima. Secondo, è una truccatrice della Madonna, che è la mia truccatrice preferita quando faccio le mie produzioni. Terzo, è una grandissima performer, ballerina, e infatti di questo quello di cui parleremo oggi. E ultimo, anche una gran figa, per cui, cioè, nel senso, ce le ha tutte quante. Saluta i nostri teleascoltatori.
Ciao a tutti, sono Alice Cheope.
È vero, sì, è vero, devo presentarla col suo nome d'arte, che è più figo. Allora, Cheopina. Esatto. Cheopina. Oggi voglio parlare di tecnica e di espressività, nel senso, tu hai studiato danza per tanti anni e ovviamente quando studi la prima parte è imparare la tecnica, i fondamentali, eccetera, eccetera, eccetera. Ora voglio chiederti esattamente una cosa: quando è stato il momento in cui hai sentito di padroneggiare abbastanza la tecnica per poter concentrarti quasi senza nemmeno pensarci invece sull'espressività?
Allora, all'inizio è stato molto difficile, perché ogni volta che si impara qualcosa di nuovo spesso e volentieri si ci concentra proprio sul passo più che sull'emotività. Con i vari studi che ho fatto accademici, ovviamente ho imparato a capire che in realtà, per quanto tu possa essere bravo e tecnico, se non hai niente da dire, ovviamente non arriva il messaggio che il coreografo o comunque tu stessa vuoi passare alle persone. E quindi da lì ho imparato a lavorare in maniera inversa, quindi prima di concentrarmi sulla tecnica del passo, delle cose, concentrarmi su quello che io voglio fare arrivare alle persone. Quindi diciamo che nel periodo accademico, in realtà abbastanza tardi, 6 anni fa, ho iniziato proprio a fare questo percorso inverso, e quindi ad avere la capacità appunto di padroneggiare la tecnica della danza in maniera abbastanza naturale. Lasciare fluire il fatto che ci sia un passo dietro l'altro e concentrarmi principalmente a quello che io voglio esprimere.
Ma che brava, cavoli! Per me questa cosa è arrivata, nel senso, ovvio che fa ridere, perché io faccio un'attività di performing in diretta, non sono su un palco a performare, faccio delle cose, produco delle cose, ci lavoro, ci rilavoro fino a quando non produco il risultato finale, che è quello di fare video. Però devo essere sincero, quando ero giovane studiavo per imparare le tecniche, e per me è arrivato a un certo punto il click in cui, quando facevo tutta questa cosa tecnica, nel senso, fino al punto in cui mi è entrata talmente nel sangue che a quello non pensavo più, ho avuto finalmente la testa libera per pensare al resto. Volevo chiederti se anche per te è stato così, cioè c'è stato un percorso di studio fino a quando certe cose diventano degli automatismi e di conseguenza non ci devi più pensare, vengono in automatico delle cose tra virgolette corrette, e a questo punto puoi pensare invece alla parte più di pancia.
Diciamo che da un certo punto di vista sicuramente sì, però è anche vero che in ogni passo, in ogni cosa, essendo comunque messo in gioco tutto il corpo, l'attenzione a quello che tu stai facendo in questo momento c'è praticamente sempre, quindi sono quasi due discorsi che vanno di pari passo, quindi io esprimo qualcosa ma nel contempo sono estremamente attenta a quello che mi sta succedendo nel corpo, al muscolo, come lo sto muovendo, la sensazione. E anche, anzi, spesso e volentieri avere ben chiare le sensazioni che si hanno nel corpo durante un passo fa sì da riuscire a trasmettere ancora meglio un'emozione, perché il tuo sentire interno diventa un sentire esterno comune. Quindi diciamo che sono due cose che vanno pari passo, lo studio della tecnica e quello emotivo, quindi non c'è stato proprio un momento in cui ho detto ah ok, adesso tecnicamente mi sento tranquilla, posso lasciarmi completamente andare. Sicuramente prediligo la parte emotiva rispetto a quella tecnica, quindi penso che vedere una performance estremamente tecnica sia noioso se non c'è la parte ovviamente dell'emozione e che trascina un po' il tutto, però sono due cose che vanno curate contemporaneamente appunto, quindi non ho avuto proprio quel click che dico ok, ora sono tranquilla, mi adagio e vado solo nel mio flusso, diciamo questo.
Ok, sì, in realtà effettivamente io ne ho parlato così in maniera molto semplicistica, però non è stata una cosa che è stata switchata. Cioè, a un certo punto mi sono reso conto che certe cose mi venivano come degli automatismi, però sì, effettivamente ancora oggi quando faccio delle cose la componente tecnica c'è, però effettivamente poi mi lascio anche guidare dalla pancia, anche delle cose che magari sono tecnicamente non corrette o fuori grammatica, però dico, se sento che stanno bene, a questo punto le faccio andare bene.
Eh sì, questo è effettivamente una cosa che adesso parlando così mi è venuta in mente. Spesso e volentieri nella danza contemporanea si studia la tecnica proprio per fare esattamente l'inverso, quindi a volte si dice che il brutto in realtà è bello, quindi riuscire a avere così tanta tecnica da poter scomporre completamente il corpo a una cosa che tecnica non è. Quindi effettivamente sì, spesso e volentieri le cose di pancia sono molto meglio delle cose estremamente messe nei loro riquadri perfette così come dovrebbero essere.
Perfetto, allora prima di ringraziarti vorrei chiederti come fa la gente a trovarti, dove ti trova se vuole, se è incuriosito da te.
Allora mi trova su Instagram come AliceCheope_Turati, oddio spero di non aver sbagliato, sì, e altrimenti su Facebook come AliceCheopeTurati.
Ok, naturalmente ci saranno tutti i link nelle note di questo episodio. Grazie Alice di questa partecipazione e un bacione.
Grazie mille anche a voi, un saluto a tutti quanti.
Abbiamo ora Olga, che è una cantante lirica, tra le tante cose. Personaggio assolutamente, neanche dire sopra le righe, fuori parametro, è una persona spettacolare da incontrare ed è stato veramente bello farle questa intervista, intanto che c'era il suo gattino, gattone, che miagolava all'infinito. E siamo qui con Olga, famosissima Olga, che è una cantante lirica, alla quale farò la stessa domanda che ho fatto a tutti gli altri, ovvero sia, suppongo che tu, per fare il lavoro che fai, abbia studiato tantissimo e continui a studiare tuttora, naturalmente, però, dato che lo fai da quanti anni?
Saranno, 18, una ventina forse.
Ecco, da 20 anni a un certo punto hai cominciato a non concentrarti più soltanto sulla tecnica ma anche sull'espressione. C'è stato un momento in cui c'è stato un click, in cui fondamentalmente hai acquisito una tale competenza tecnica per cui ti sei concentrata a questo punto sull'espressività, sull'emozione?
Non ti so dire se c'è stato un momento preciso dove c'è stato questo click. Fondamentalmente lo studio della tecnica non finisce mai. È vero che certe cose diventano automatiche sicuramente, però di studiare non si finisce mai, e nel momento in cui possiedi la tecnica in un certo modo, allora puoi sicuramente, come hai detto tu, lasciarti andare alle emozioni. Forse posso dirti che il momento più significativo è stato l'incontro con alcuni ruoli operistici, dove veramente lì devi vestire i panni del personaggio, e a quel punto, almeno per quanto mi riguarda, l'emotività ha preso non il sopravvento sulla tecnica, perché sarebbe sbagliato, però ha rivestito un ruolo predominante rispetto al resto, e appunto in quel momento lì dopo ti preoccupi soltanto di essere quel personaggio e di trasmettere le sue emozioni. Questo fondamentalmente, quando le prime volte ho interpretato dei ruoli interi, ecco, secondo me è stato lì, perché in quei momenti tu diventi, almeno nel mio lavoro, in questa professione, tu diventi davvero un'altra persona, e per trasmettere al pubblico le emozioni le devi provare anche tu. E tu diventi quel personaggio lì, proprio sulla pelle, e te lo porti addosso e dai anche qualcosa di te stessa a questo personaggio. E ogni volta, anche quando hai finito, te ne porti un pezzo a casa, non so come dirti. In quei momenti devi anche controllare le emozioni, appunto perché deve esserci un bilanciamento, perché altrimenti, anche se hai la tecnica più solida del mondo, rischi che l'emotività abbia il sopravvento, e questo non va bene. Deve esserci comunque sempre un po' di equilibrio, però senza diventare davvero il personaggio questa cosa non la puoi fare. Non puoi salire su un palcoscenico, non puoi interpretare un ruolo vero. Quindi, siccome io ho fatto tanta musica sacra prima, forse questo click di cui tu parlavi c'è stato quando ho intrapreso anche l'altra strada, quella del teatro, e le prime volte che sono salita su un palco proprio in costume, con le scenografie, eccetera, e davvero, ecco, c'è il click dove ti trasformi e vivi la vita di qualcun altro, che è la cosa bella di questo lavoro.
Ma che bella risposta. Allora, visto che dice che studi di volta in volta, quando tu ti approcci a una nuova parte, con cosa cominci?
Aiuto, domanda da $1,000,000.
Non ho $1,000,000 da darti, per cui farlo sulla fiducia.
Ok, peccato. Dunque, leggo prima di tutto la storia, gli intrecci, e cerco di capire chi è il personaggio che devo rappresentare. Quindi parto da lì, parto dal canovaccio, dalla storia e i legami che ci sono fra i vari protagonisti sul palco. Questa è la prima cosa che faccio. Poi la musica, sì. Lo so che forse bisognerebbe fare prima la musica, non lo so, non ne ho idea, però questo è il modo che ho io di fare. Quindi prima la storia e poi comincio dallo spartito, il testo e le note. Dopodiché, dopo varie sessioni di studio, ripetizioni all'infinito, perché è tutto da memorizzare, tutto. Quando ho memorizzato il tutto, allora comincio a mettere le emozioni, insomma, perché prima c'è proprio da sedimentare la memoria. E in quel momento poi ci sono anche le note di regia, perché arrivano anche quelle, poi fai le prove di regia e anche quello complica un po' il tutto, perché devi ricordarti le note, le parole, gli spostamenti, i movimenti, prendi questo oggetto, mettilo giù, tutte queste cose. Se non sei proprio solida con lo studio, con la tecnica, eccetera, impicciano, ecco, e non permettono poi di lasciarsi andare emotivamente al personaggio. Se invece studi e il tuo studio è continuo, insomma, se porta dei buoni frutti, allora a quel punto, ripeto, puoi anche iniziare a dare del tuo, anzi, non tanto del tuo, ma del suo, cioè di quello che sta provando lei, perché nel mio caso una lei, in quel momento lì. E può essere di tutto, perché possono essere personaggi sia buffi che drammatici, possono essere personaggi divertenti oppure procento di morire, cioè può essere qualunque cosa. E ovviamente ce ne sono alcuni che mi stanno meglio di altri, e lì è un po' tutto dipende da come sei tu, no? Cioè quello che sta bene a me è come un vestito, quello che sta bene a me, parlo proprio di livello di emozioni, magari non sta bene a un'altra persona. Emozioni e voce, perché poi c'è anche quello, perché noi siamo noi cantanti, siamo suddivisi in categorie che dipendono proprio dalla fisiologia, che ognuno ha delle corde vocali, per cui ad alcuni sono permessi alcuni ruoli e ad altri no, ma per questioni fisiologiche, no? E anche di colore della voce. E allo stesso tempo, all'interno del tuo ventaglio di possibilità, alcuni ti stanno meglio, ed è fuori da ogni dubbio, insomma. Alcuni ti stanno meglio e li vivi di più, e non c'è niente da fare. E ti posso dire che in alcuni casi ero io stessa emozionata cioè mi veniva da piangere mentre cantavo alcuni brani dove lei era disperata e io ero disperata per lei. Quindi veramente è una cosa grande, è veramente un'esperienza incredibile, però per arrivare a questo appunto devi essere solido in tutti gli altri punti che ci sono prima, perché altrimenti le emozioni ti mangiano. C'era un esercizio che faceva fare una regista dopo aver fatto delle prove lunghissime di Lucia di Lammermoor, che è una storia molto carnale, sanguinosa e oscura. Quando si finiva lei suggeriva a noi di prendere qualche minuto e proprio di silenzio, respirazione profonda, per toglierci di dosso i personaggi di Lucia, per non averli, perché altrimenti veramente quasi ti fagocitano, cioè non esci più. Ed è vero, cioè almeno a me, siccome appunto poi è un ruolo che mi piace tantissimo e penso che mi stia molto bene, era proprio necessario svestirsi. Perché dopo, se dovevi fare altre cose, non riuscivi più. È così, è una cosa molto particolare e secondo me è bellissima.
Okay, ti faccio un'ultima domanda che mi è venuta intanto che ne parlavi. Ok, tu sei cantante d'opera, in un'opera c'è il regista e c'è il direttore d'orchestra. Chi decide cosa? Chi dirige cosa?
Aiuto! Dunque, in effetti è un bel braccio di ferro, diciamo. In realtà ci sarebbero delle cose che spettano uno e che spettano all'altro, però non sempre vanno di pari passo e vanno d'accordo. Non so, vabbè, il regista decide chiaramente i costumi, gli spostamenti, gli oggetti, l'attrezzeria di scena e anche le intenzioni, perché è il regista che ti dice se questa frase la devi fare quasi ridendo oppure no. Ti dice qui devi pensare che lo vuoi uccidere piuttosto che no, invece qui lo stai perdonando. È lui che ti dice, che ti dà le indicazioni emotive. E poi un'altra cosa che fa il regista in alcune nelle opere dove ci sono i recitativi, so che è il regista che decide quali recitativi tagliare e quali non tagliare, però poi magari il direttore non è d'accordo, e quindi se il regista decide per un taglio e il direttore non è d'accordo su quel taglio, lì poi è da vedere un attimo. Il direttore fa tutta la parte musicale. È ovvio che deve essere un lavoro concertato, perché se devo cantare una cosa molto difficile, magari sono sdraiata, faccio fatica perché il regista mi... Ecco, allora il regista sta attento a non farmi fare 800 cose con le braccia e le mani se sto facendo la mia aria, per esempio l'aria principale, dove solitamente il personaggio è in centro e sta fermo. Quando ci sono i pezzi più virtuosistici non è che puoi fare chissà che, perché altrimenti va a scapito del canto, insomma, che è la cosa principale. Per cui, ecco, forse la differenza è che il regista si occupa più delle intenzioni emotive e il maestro invece, il direttore, di quelle musicali, chiaramente. Ecco, dovrebbero essere entrambi a conoscenza di una parte dell'altro. Perché altrimenti, cioè, il regista deve sapere quanta fatica fa un cantante, non lo so, se deve cantare saltellando, per dire, che non glielo può chiedere se sta facendo, ecco. E lo stesso il direttore d'orchestra deve sapere benissimo, ovviamente, le dinamiche della storia e quindi permettere, che ne so, aspettare un attimo prima di iniziare una seconda aria, perché devi appoggiare lo specchio, devi correre dall'altra parte del palcoscenico, appoggiare lo specchio, queste cose qua, va messo tutto in accordo.
Allora, grazie mille per questa chiacchierata. Se i miei ascoltatori vogliono trovarti, dove ti trovano?
Io ho una pagina Facebook, Olga Angelillo Soprano, poi ci sono i video su YouTube. E niente, dice, sulla pagina Facebook ci sono tutti i miei prossimi appuntamenti, per esempio Traviata in Palazzina Liberty il 13 marzo, e poi oggi mi hanno chiamato per un Elisir in Svizzera, che però è ancora da verificare perché purtroppo in questo periodo storico è un po' così, e comunque scrivo tutto sulla pagina Facebook.
Perfetto, metteremo il link nelle note dell'episodio. Grazie. Ancora una volta, grazie ancora.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Abbiamo altresì il piacere di intervistare Luca, che è un musicista e compositore, che è un figo, è veramente un figo, e devo essere sincero, sto registrando questa parte in cui dico adesso intervistiamo Luca, prima di intervistarlo, per cui non ho assolutamente idea di quello che dirà, e, insomma, lo scoprirete insieme a me fra qualche secondo. E siamo qui con l'ultimo ospite di questa bella carrellata di interviste, questa volta con l'amico Luca Ratti, che tra l'altro è anche il coniuge di Olga, che tra le tante cose che è un direttore di coro ed è un maestro di organo. Ciao Luca.
Ciao Alex.
Luca lo conosco da 15 anni?
Credo di sì.
Sì, se non sono 15, sì, no, in realtà da quando conosco Miki, per cui l'ordine di grandezza è quello. Allora, anche lui faccio la domanda, o diciamo che cerco di articolare la stessa domanda che ho fatto a tutti gli altri. Allora, ti racconto com'è la mia esperienza. Posto che io faccio un mestiere meno performante del tuo, perché il mio è tutto offline, nel senso giro, faccio cose, monto, eccetera, eccetera, però è un mestiere, ogni tanto, passami il termine, leggerissimamente artistico, perché mi capita di comunicare degli stati d'animo, delle emozioni, eccetera, eccetera, eccetera. E quello che vedo è che tendenzialmente negli anni passati, ma ancora oggi, quando studio, cerco di capire nuove tecniche, perché anche nel montaggio ci sono delle tecniche, essenzialmente riesco a un certo punto, è un po' come se capissi una sorta di alfabeto di traduzione, nel senso, se io faccio questa roba qui, allora l'effetto che ottengo, più o meno empatico, è questo coso qui. Per cui a un certo punto diventa una sorta di meccanismo, man mano che voglio comunicare questo tipo di cosa, voglio dare più pace, dare più ritmo, dare una sorta di enfasi sull'emozione, eccetera, eccetera, utilizzo certe tecniche e suppongo che sia relativamente lo stesso anche per te, anche con l'aggravante oppure la cosa positiva che tu le cose le fai performing, cioè tu sei dal vivo quando tu suoni. Allora io ti chiedo, dato che, ok, posto che non si finisce mai di studiare, c'è stato un momento in cui per te è stata una sorta di click in cui hai acquisito sufficiente tecnica per poter dire, per far sì che questa diventasse una sorta di roba che va quasi in automatico per poi passare invece alla comunicazione delle emozioni, al trasmettere qualcosa di empatico che andasse oltre il mero spartito?
Ma un vero e proprio click io direi di no, perché non ci vedo una cosa che viene dopo, ma una cosa che viene insieme, perché la tecnica va di pari passo con la, come dire, riguarda le tue possibilità, è più un limite che non qualcosa che finisci e poi, cioè, finché la tecnica non ti permette di fare certe cose, quelle cose per te rimangono non pensabili neanche. E in realtà trovo una differenza rispetto a quello che tu dici, perché almeno nel mondo della musica classica, come appunto interprete, questa è una parola in realtà che andrebbe presa forse più sul serio, noi siamo di fronte a un testo già composto, quindi non è che io devo pensare alle tecniche per esprimere certi stati d'animo, come per esempio invece spetta al compositore. Io invece ho bisogno di una tecnica esecutiva per riuscire a riesprimere quello che ci trovo nell'opera, per cui la mia tecnica non è tanto come esprimere quello che in realtà io cerco nell'opera. Io di fronte a un testo il mio compito è quello di capirlo, e per capirlo come devo prendere familiarità con la musica e col testo, quindi si tratta poi di, come con le persone, di conoscersi sempre meglio, però in realtà già dal primo sguardo noi abbiamo una un'impressione, un giudizio che non necessariamente ha le caratteristiche negative, qui diamo di solito la parola pregiudizio, perché è il tuo giudizio in quel momento basato su quello che ti è dato in quel momento. Poi ovvio che più ci stai sullo studio su un pezzo e più scopri degli aspetti che ti possono modificare in parte la tua visione dell'opera. Però ecco, forse questo è leggermente diverso la questione tecnica, perché qui la tecnica appunto è quello che tu sei in grado di fare. Già a un primo approccio c'è già un aspetto di espressivo, io preferisco usare il termine espressivo perché riguarda uno spettro più ampio, e poi ci sarebbero anche molte complicazioni a livello forse filosofico nel parlare di espressione di qualcosa in specifico piuttosto che no, beh, ma queste le lasciamo a chi a chi ha deciso di dedicarsi a quell'ambito, che mi riguarda anche, però ho deciso che si fa prima a suonare che non a parlare di quello che si suona. Più che altro è un atteggiamento che nel corso degli anni ho capito, almeno in teoria, poi ecco, questa sì, la vera sfida tecnica è quello, riuscire a applicarlo in realtà, e che cerco di trasmettere agli allievi quando sono ai loro primi saggi anche, perché nel momento in cui tu suoni davanti a un pubblico c'è un elemento sicuramente emotivo per te che non riguarda quello l'opera, cioè non riguarda il tuo mestiere di interprete ma riguarda la situazione, e quindi la devi tenere in qualche modo a bada, e siamo tendenzialmente tutti, chi più chi meno, preoccupati dall'aspetto tecnico, cioè tendenzialmente a non sbagliare, ma io dico che questa cosa, che ci succhia anche un sacco di energie e di preoccupazioni, la dobbiamo accantonare cambiando in qualche modo il nostro punto di vista e ricordandoci che qual è il nostro mestiere in quel momento, che non è quello di farci giudicare, ma anche se se poi ci giudicano, quello non è importante, ma siamo lì per raccontare una storia che è fatta di musica, non di parole. Però se noi ci mettiamo in quest'ottica di comunicatori, ecco che l'aspetto tecnico va al suo posto, cioè come mezzo. Difatti, agli albori la parola arte è tecne, perché la tecnica è ciò che ci permette di fare quello che vogliamo fare.
No. Invece ti faccio una domanda aggiuntiva, visto che comunque, parlando di tecnica, la puntata precedente, quella da cui ho originato tutta questa serie di interviste, parlava del virtuosismo. Posto che quando studi la tecnica, e la tecnica migliora di volta in volta, non ti è mai capitato, questa domanda l'ho fatta anche ad altri, non ti è mai capitato che a un certo punto la tecnica divenisse per certi versi fine a se stessa, nel senso che un inseguire la tecnica a tutti i costi, il virtuosismo, poi ti allontanasse invece dalla comunicazione e dall'interpretazione?
No, sia perché non ho raggiunto un tale livello di tecnica da essere il punto forte da mostrare quando suono, sia perché appunto la tecnica è sempre stata unita al lato espressivo. Perché in fondo, se la tecnica viene mostrata di per sé stessa, non è a priori una cosa negativa. Se il pezzo in quel momento sta dicendo quello, anche una semplice, tra virgolette, esibizione della tecnica può essere un aspetto espressivo, perché quegli aggettivi che di solito associamo alla tecnica, tipo brillantezza, possono essere elementi, come dire, emotivi, espressivi. Il tutto sta appunto a vedere se sono adeguati a quello che è di fronte. Spesso poi c'è l'associazione con tecnica e un'esecuzione arida, però se ci penso bene non è tanto che si guarda solo la tecnica, è che è arida, appunto. È arida e in più è la tecnica, è proprio appunto l'aspetto interpretativo che secondo me è carente, non è la tecnica che ha occupato la scena, che anche lo stupore dell'ascoltatore che è in grado di capire la perizia tecnica può rientrare a pieno titolo in quello che è un aspetto emotivo della musica. Tutto sta, ripeto, a vedere se è veramente pertinente a quello che stai suonando. Il più delle volte no, perché la tecnica non so neanche se dire che è al fine dell'espressione, perché deve essere un tutt'uno.
Bene, allora, grazie di queste risposte interessanti, devo dire la verità, cioè, ognuno di voi ha dato delle risposte diverse, delle interpretazioni diverse delle mie domande, che va benissimo, per così c'è un bel arcobaleno di risposte. L'ultima cosa che ti chiedo è, se qualcuno dei miei ascoltatori volesse conoscerti e trovarti da qualche parte sui social, dove ti trova?
Ho una pagina su Facebook, Luca Ratti, organista e direttore di coro, in cui pubblico gli eventi che mi appresto a fare.
E ovviamente il link lo trovate nelle note dell'episodio. Grazie ancora Luca per questa chiacchierata e buona serata.
Grazie a te e buona serata a te e a tutti gli ascoltatori.
Bene, queste interviste sono terminate. Io vorrei ringraziare ancora tutti questi amici che si sono prestati a raccontarsi e a raccontarci le loro cose, alcune cose che fanno parte della loro intimità e alcune cose che invece fanno parte della loro formazione, che secondo me è una delle cose veramente importanti, perché sono cose importanti e sono cose edificanti per noi che le ascoltiamo, ma anche per loro che le raccontano. Per cui fate tutti insieme un bellissimo applauso a questi contributi. E adesso è arrivato il momento di raccontarvi il perché di questa fine e di che cosa significa per Technopils la fine. Sarà una cosa un po' particolare, cercherò di non essere troppo personale perché probabilmente a voi non è che freghi più di tanto. Diciamo che nel mese di dicembre e di gennaio 2021 e gennaio 2022, insomma, sono successe delle cose non particolarmente piacevoli per me, veramente brutte, che mi hanno veramente buttato l'umore a terra, tanto tanto tanto, e alcune puntate che ho registrato a dicembre poi le ho montate a gennaio e ascoltandole mi sono detto, micchia ragazzi, ma che roba brutta, cioè, e mi sono detto che se questo sono io, voi ascoltatori dovreste, non dico che meritate di meglio, però sicuramente dovreste cambiare canale. E allora mi sono detto che invece di fare cambiare canale a voi, lo cambio io. Significa che per un po' vorrei starmene tranquillo da un'altra parte, non a pensare, perché queste cose non, cioè, uno a volte ha bisogno anche di stare in silenzio, anche a remuginare, però non è questa la cosa che voglio fare. La cosa che voglio fare è essenzialmente continuare con la mia vita, però avendo un meno un, un, un
cioè, avendo una valvola di sfogo differente da questa del podcast. Dico sempre che questo è il mio flusso di coscienza digitale, spesso è il mio flusso di coscienza, anzi ultimamente è diventato un po' il flusso di coscienza non solo digitale, e la parte non digitale probabilmente a voi interessa relativamente poco, come è giusto che sia, cioè nel senso, va bene così va bene così ed è, e va bene anche a me così. Ho tante puntate già registrate, sì, di questo podcast, ho delle altre cose da dire e altre ne avrò in seguito, e mi sono detto che probabilmente farò uscire qualche puntata quando sarà pronta, quando ne avrò l'energia, quando avrò il tempo, quando probabilmente mi sembrerà una cosa sensata da fare. Adesso come adesso questo podcast chiude, non ho ancora deciso se proprio renderlo anche privato in modo da nasconderlo per sempre alla vista dell'umanità, perché probabilmente quello che ne è venuto fuori, quello che se uno ascoltasse questa roba qui si farebbe un'idea di me non particolarmente piacevole per me, non, insomma, non mi farebbe bene per cui ho detto forse è anche il caso di nasconderlo, o magari un'altra idea che mi è venuta è quella di chiudere, di rendere il podcast nascosto, di conseguenza uno non può cercarlo, non può trovarlo, però di riattivarlo una volta alla settimana, ogni due settimane, quando faccio una puntata, così che se uno ha l'app aperta, se lo scarica, bene, altrimenti niente, e aspetta la prossima riapertura la settimana o due settimane dopo, non lo so, sono idee che mi sono venute, perché in certi momenti quando mi scotto, per colpa mia soprattutto, perché cioè, quando si scotta qualcun altro, vabbè, pezzo di merda. Quando mi scotto da solo, perché faccio o sono delle cavolate, delle cose non particolarmente costruttive, non particolarmente sensate, cioè in dissincronia o in disarmonia con la sinfonia dell'universo, e a questo punto mi sento un po' come dire ho sbagliato qualcosa, devo capire, cioè nel senso diciamo che voglio diminuire la superficie di contatto e voglio avere meno contatti con la gente, e non è che io posso chiudermi in casa, cioè il lockdown l'ho già fatto per un po', cioè va bene così, ma non è necessario andare avanti, e questo è uno dei punti di contatto, e tra l'altro un punto di contatto monodirezionale, perché sì, ogni tanto ho dei feedback, sì, ogni tanto ho delle cose che mi tornano indietro, ma spesso e volentieri la comunicazione è monodirezionale, cioè io parlo ad un microfono, voi ascoltate, e in alcuni casi, in molti casi, neanche so chi siete. Non so se avrò voglia di avere dei feedback a questa puntata in particolare, a questa mia espressione in particolare, a questa mia necessità in particolare, non lo so, per cui se non ti senti di farlo, non farlo. Se ti senti di farlo, pensaci due volte, così ti eviti lo sbattimento di prendere in mano un telefono e di scrivere due righe, veramente. Se non l'hai fatto per 401 episodi, che per realtà se guardi tutti gli extra, tutti i trailer, tutte le cose, sono 530, se non l'hai fatto fino adesso, non stai a farlo, e la vita continua, come quando finisce The Truman Show, la gente dice bravo, 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 e poi dopo cambia canale e se ne guarda un altro. Va bene così. Direi che ho detto tutto quello che dovevo dire, grazie di avermi ascoltato fino a qui, grazie di aver ascoltato questa puntata, e ringraziamo ancora i nostri ospiti perché sono stati dolcissimi, grazie di avermi ascoltato se mi hai ascoltato alcune puntate di Tecnopills non è che muore, diciamo che va in letargo per un po', e grazie di aver sopportato e supportato il sottoscritto all'interno di Runtime Radio, perché fa bello, è stato bello vedere che è una delle trasmissioni più ascoltate, una delle trasmissioni il Riot, che vabbè ha avuto un boost di accessi grazie a Davide Gatti, però comunque qualcuno è venuto qui perché per feedback per la trasmissione, e poi è rimasto perché è un gruppo di discussione molto interessante in cui si parla di un sacco di cose tecnologiche. Grazie. Come vi ho detto, non scompaio, non mi butto da un ponte, dal ponte di Ariccia, ma per un po' diciamo che mi metto un cappello, gli occhiali scuri e vado in giro senza farmi riconoscere, ok? Ancora un abbraccio e un buon ascolto di quel che verrà.
Avete ascoltato Tecnopills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
Mi ricordo di te. Ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me, voglio rimanere gli anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma giora da me. Dove sei finita amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più. Non so se ti ricordi di me, quanto è bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata. In un bosco di me c'è un rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia voce. Mi ricordo di te. Mi vedevano ridere sola, ma eri te. Ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra ha scritto da dove nasci tu e che non morirai. E se negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me, perché in giro mi chiedo di me. Bastava guardarmi dentro più che attorno, sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto. Dove sei finita amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più. Io so che ti ricordi di me, perché è bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Ti ricordi le notti per strada, ma nel bosco di me. Ora siamo tornate, per sempre sarà che tu sei la mia voce. Che noi siamo tornati, e per sempre sarà, sì, per sempre sarà che tu sei la mia voce.
Fortune, babe, mirror, babe, gone insane, but the memory remains. Nowhere crowd, crowd of nowhere cheers of honor.
ra 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 da ra 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 da ra 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 da ra 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 da ra 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 ra.
This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.